Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, eccoci qua, finalmente lo studio libero dal vapori e dal presenza dell'interista Franco Frontini, che adesso fanno gli sfottò, fanno gli sveltini, no? Dopo aver fatto una partita con un gol fatto di culo perché era in fuorigioco, ma naturalmente caro generale, lo sappiamo, no? Come lavorano, l'hanno messa apposta il VAR, l'hanno messa apposta, funziona dopo un'interruzione anche di 3 o 4 minuti, ci fanno vedere qualche cosa, o comunque nel frattempo ci fanno vedere le immagini. Ieri sera, prima di far vedere l'immagine della, che per riadattarle al fatto che non era in fuorigioco, l'hanno fatta vedere dopo 25 minuti dall'approvazione istantanea del gol dell'interista. Dopo è stata una partita a catenaccio, quindi a senso unico, Roma sempre in attacco e l'Inter che impaurita si difendeva. Perché devono vincere le squadre del nord quest'anno, non possono ridare lo scudetto di nuovo a Napoli, ma l'avete capito o no? Come vanno le cose? Cioè ormai non c'è più divertimento. Io parlavo con un ragazzo che è interista, ieri e venerdì stavo al bar e dico: ma non la vedi la partita domani sera del sabato, c'è Roma-Inter? Ho detto: ma se gli amici si riuniscono vado con loro. Ma come? Eri tanto patito, cacciato, ma non mi piace più, come non mi attira più. Cioè anche lui avverte che è minorenne e avverte già che c'è qualche cosa in odor di mafia nello sport, che qualche cosa che non funziona, non è più quello sport in cui le partite le si giocano veramente a viso aperto, c'è cioè quella sensazione veramente di un sano agonismo. Non è che prima le cose andavano meglio, ricordiamo Moggi, tutta la vicenda, la Juve, no? Però adesso ho l'impressione che sia peggio, cioè non ti fanno più godere né gustare più un avvenimento sportivo. Ed effettivamente ha ragione, se un partito come lui rinuncia alla vedere la sua squadra del cuore perché non trova più piacere né gusto, significa che lo sport ha perso molto della sua attrattiva. E per quale motivo? Per quale motivo? Forse perché il risultato che poi ne esce fuori non è quello reale, è un po' un risultato farlocco? Sì, naturalmente il problema, il dubbio c'è, quindi non mi rompete le scatole, non cominciate a fare gli sfottò sciapi, no? Pensate piuttosto ad arrivare almeno a Natale in una buona condizione fisica e di classifica, perché mi pare che se continua così l'Inter non è che ci avrà molto da dire. Ho l'impressione che quello che ho visto ieri sera è una squadra molto molto ridimensionata e molto molto debole dal punto di vista del gioco e quindi della sua, una volta era irresistibile, inarrestabile, era una macina, diciamo così, di gioco e anche di gol. Ieri hanno giocato la partita con il culo stretto per 90 minuti, no? Se li vedevi facevano fallo perché c'avevano paura di affrontare a viso aperto onestamente i propri avversari, onestamente, nel senso, non perché sono disonesti, nel senso che ricorrevano a questi messucci per interrompere, frazionare il gioco il più possibile, perché non c'erano neanche il fiato per sostenerlo. Allora, detto questo, mi sono sfogato da buon tifoso, quindi sicuramente sono di parte, chi se ne frega, vado avanti e vi presento le pagine. Per chi è diretta su Facebook li può vedere anche direttamente, leggerle insieme a noi, ecco. Allora io partirei con la pagina di Recanati, Porto Recanati. Nuova gente in servizio, un altro potrebbe lasciare, non si respira un'aria buona all'interno della polizia locale di Recanati. Si ferisce in casa con un coltello, attimi di paura per un 48enne. Automobilista investe un cane e non si ferma, appello del proprietario, ci sono le telecamere. Il proprietario potrebbe anche bluffare, quindi... e che non lo so se ci sono le telecamere, non so neanche dove è avvenuto perché il proprietario non ci ha detto la zona. A Villa Colloredo Mese, cantiere aperto per il restauro dei documenti storici. Al di là della foto veramente ridicola di gruppo, tutti insieme, tutti in fila, protagonisti di quella giornata di ieri, c'è una serie di interviste che ho realizzato invece ieri mattina ai restauratori e anche al sindaco, che solo quelle possono essere utili e illuminare il perché di questo restauro, sia della lettera autografa di Giacomo Leopardi al suo papà, come lo chiama, papà mio, Monaldo, sia il restauro della bolla di Federico II, con la quale dà dei privilegi a Recanati nel 1229, cioè quella anche di istituire un porto. Che poi sarà porto Recanati. Poi i pescaroli giù ci hanno ricompensato rendendosi autonomi nel 1890, non so il periodo in cui nasceva giù di lì. Allora, oggi so cattivo, mamma mia quanto so cattivo, c'ho il nervo per capire, non ho dormito mai stanotte, quindi lasciatemi in pace. Hashish nella pizzeria, denunciato il titolare, siamo a Porto Potenza Picena, controlli dei carabinieri. Poi piano spiaggia, gli operatori chiedono servizi verdi e accessibilità. Ma state a perdere tempo, ma che nada fa in comune a parlare di queste cose? Ma di quant'è che ne parlate? Dite sempre le stesse cose da 40 anni, da quando facevo il consiglio comunale, che c'era, chi c'era come sindaco? Chi c'era come sindaco? Un podestà c'era come sindaco. Per dire che era dei tempi prima della liberazione, che state a dire stesse cose. Sottopasso chiuso per i lavori, siamo a Porto Recanati, poi la Croce Rossa, le elementari, lezioni di primo soccorso. Pagine altre, la tragedia di scooter, Tommy era buono, spero abbia lasciato bei ricordi, quel 14enne che Osimo purtroppo è morto mentre andava a scuola, scivolato sull'asfalto, andato a finire contro un Fiat Dublò che non ha nessuna responsabilità, e lì si è schiantato e ha lasciato la sua vita appunto sulla strada bagnata dalla pioggia. Queste tragedie, altro che il resto, sono stupidaggini, ci possiamo divertire come ci pare. Però ucciso con una coltellata, muore a 23 anni dopo una lite, polizia sulle tracce dell'assassino. Qui siamo ad Ancona, quindi lo vedremo subito questo. È un'intera pagina, perché dice: due comunità nel dolore, una violenza brutale che ci lascia tutti attoniti. E allora andiamo a vedere anche il Corriere Adriatico. Eccola qua, pagina di Macerata, la vedete insieme a noi. Calciatore si schianta e muore, auto nella scarpata a San Severino, la vittima è Belidi Seferi, 28 anni, residente a Matelica, giocava nella Sefrense, il club sospende l'attività, Cingolani dice era un ragazzo eccezionale. Poi abbiamo sanità, ipotesi Brizioli, ma alla fine Forza Italia lo stoppa. Ma ci pensa Acquaroli o Forza Italia a stoppare le nomine? Giunta, l'idea di metterlo come tecnico non passa, Lega in pressing su agricoltura e sottosegretario. controlli nel locale con i cani detective, poi difende il fratello dal branco sgozzato nel parco a 23 anni. Macerata, vandali in azione, finestre smontate, buttate in strada. E a Monte San Giusto, palloncini in cielo per l'ultimo saluto a Francesco Broda. Francesco Broda, voi ricordate, è il 48enne, appunto, che è morto in seguito ad un incidente stradale. Come mai qui non si apre? Vabbè, è certo non si apre, perché io vado come se fosse un link, invece invece non lo è, non lo è. E ricordate appunto il giovane che è sepolto da un fango, un incidente sul lavoro, sepolto dal fango e detriti mentre lavorava a Coridonia. E c'è anche l'omelia di Don Marco, che dice un'omelia toccante. E poi magari lo vedremo anche questo pezzo. Allora, abbiamo diversi articoli, io però francamente vediamo anche la pagina del Grandi Porto Regrati. Restauro di 3 storici manoscritti, cantiere aperto a Villa Coloredo, poi cimitero comunale in arrivo custode a tempo pieno. Qui siamo a Porto Regrati e vedo il volto di Lorenzo Ricete, che avevo chiesto un'intervista se ce la poteva concedere, non ne mi ha risposto minimamente. Vabbè, io, problemi suoi, non è miei. Uno sguardo rissa nel locale, difende il fratello dal branco, è curanne sgozzato a 23 anni, Cumani, Fabrinese, era a Perugia con gli amici, caccia al Maranza con 2 coltelli, mandati nel paese loro dopo averli bastonati di sana pianta e processati, ma poi mandati, non gli date un euro di più dei nostri, delle nostre tasse per sfamarli a questi, mandati nelle loro paese d'origine, anche se sono magari italiani da tempo, mandati nel paese d'origine, perché sono dei Maranza, significa che sono di generazione, sono qui da diverso tempo, però i loro genitori provengono chissà da dove. Bene, li mandati chissà da dove. Allora, adesso ci andiamo e poi abbiamo palloncini azzurri, il rombo delle moto, addio Tommy, sarai sempre con noi, naturalmente i funerali del povero ragazzo di 14 anni. Stop le captazioni sui Sibillini, possibili razionamenti di notte, SOS, l'acqua potrebbe mancare giù già dalla prossima settimana se non si ridurranno i consumi. Albunia, presidente del Tennacola, non possiamo garantire i pozzi di soccorso tutti i giorni. Ma a me fa tanto ridere, noi abbiamo un utilizzo dell'acqua piovana, che è il 20% di quella che cade in territorio nazionale in Italia, l'altro 180%, cioè l'altro 80% va sprecata. Ma è possibile che poi parliamo dei pozzi che non sono sufficienti, che l'acqua va razionata, ma cioè, boh, non lo so, io non lo capisco. Allora vediamo di dare un senso alla nostra rassegna stampa, dando una priorità alle notizie Carlino, questa storia del ucciso con una coltellata e muore a 23 anni la pone su 2 pagine, parlando anche di questo Curanne Cumani, questa vittima fabrianese. E allora andiamo a vedere subito. Fabriano, si avvicinano all'auto per tornare a casa dopo un giro nei locali della città di Perugia. Prima una discussione, poi gli spintoni, le urla, il fendente diretto al cuore, poi il fuggi-fuggi, il suono delle sirene, la corsa disperata dei sanitari, quando però per Curanne Cumani, 23enne fabrianese di origini albanesi, fisico, atletico e robusto, non c'era più nulla da fare. Disperato il fratello, che probabilmente nel tentare di difendere Ecu è rimasto ferito alla gamba. Da assassinarlo sarebbe stato un giovane con cui sarebbe nata una discussione poco prima all'interno di uno dei locali dove la vittima ha trascorso la serata con gli amici. Erano le 4:30 di sabato mattina quando Eku Ranne, assieme al fratello e altri amici, hanno raggiunto l'auto per tornare a Fabriano, frazione San Donato, dove viveva con la famiglia. Ecora non era tipo da andarsene a cercare, dice il cugino, e confermano alcuni amici. A Fabriano lavorava saltuariamente durante l'inverno, mentre in estate lavorava assieme a uno dei due fratelli in un ristorante a Senigallia. Gli amici erano quelli di sempre, quelli con cui era cresciuto, una compagnia numerosa che si ritrovava al bar e che qualche volta nel fine settimana partiva in direzione di Perugia per andare a ballare. Così, venerdì sera, intorno a mezzanotte, dopo essersi riuniti una decina di ragazzi poco più che ventenni, sono partiti a bordo di due auto e hanno raggiunto il 110 Caffè di via Pascoli a Perugia, locale cuore della vita notturna studentesca, quando i bar del corso iniziano a chiudere e a rimanere sulle scalette del Duomo non è più così piacevole per via del clima. L'omicidio si è consumato nel parcheggio che si trova alle spalle locale e della mensa universitaria di fronte al Dipartimento di Matematica e informatica. Qui alle 4:30 le urla, il fendente letale e i lampeggianti blu accorsi in pochi istanti, ma quando i poliziotti hanno raggiunto l'area di sosta, il personale del 118 aveva già constatato il decesso del ragazzo, ucciso da una coltellata al petto vicino al cuore. Ma perché? Un interrogativo che le indagini condotte dalla squadra mobile sotto la direzione della Procura della Repubblica del capoluogo umbro proverà a chiarire una volta individuato il presunto responsabile, fuggito, ma di cui si conoscerebbero le generalità. Gli inquirenti hanno escluso per ora questioni di droga e ritengono l'episodio estraneo al contesto universitario. La coltellata sarebbe stata sferrata al culmine di una lite tra gruppi di ragazzi, quello di Ekuran e dei suoi amici e quello composto da almeno tre coetanei residenti nel Perugino, ma alcuni di loro di origine straniere. Ad accendere la miccia ci sarebbero stati motivi banali, una discussione nata poco prima in uno dei locali frequentati venerdì sera. Quanto è bastato per accendere una rissa nella quale è spuntato un coltello che ha colpito Ekuran, ma che, anche ferito, suo fratello raggiunto a una gamba, ma senza particolari conseguenze. Ora, è una storia sulla quale potremo ancora leggere qualche cosa, ma ci fermiamo qui. Intanto c'è da dire che non è che una coltellata nata magari da una reazione istintiva, quindi non è un omicidio premeditazionale, sicuramente, ma uno esce fuori da casa, se ne va in giro di notte e poi magari riesce a trovare un pretesto stupido, perché comunque è stupido un pretesto che possa giustificare naturalmente o che possa dare origine a una reazione fatta con un coltello. Tu vai in giro con una lama che raggiunge il cuore, quindi una lama anche lunga, coltello potente, micidiale, tu te lo tieni in tasca, te lo tieni magari infilato nella cintura dei pantaloni, nell'asola dei pantaloni. Cosa? Ma sei un delinquente, sei uno che va a cercare in ogni modo magari di creare pretesti per scontrarti con qualcuno. Non si spiega per quale motivo poi usi quel coltello che ti porti dietro. Tu hai già intenzione di usarlo in qualche maniera, quel coltello, se non te lo porteresti indietro. Non è una questione di legittima difesa, non è perché temi che qualcuno, molto probabilmente perché frequenti anche degli ambienti per cui puoi anche aver timore che qualcuno ti possa fare del male, vai in giro con un coltello. Ma questo ragazzo non ti ha fatto nessun male, andava a divertirsi in un locale come gli capitava ogni tanto con i suoi amici di farlo al fine settimana. Io spero che lo prendano al più presto, senza tanti complimenti, lo sbattino in galera, lo processino per direttissima e lo mandino a casa sua, a casa sua. E va bene, andiamo avanti, non ci arrabbiamo più di tanto, ma queste cose sono tremende. Pensate a un genitore, un bimbo, un ragazzo di 23 anni che perdono un ragazzo di 23 anni che ha tutta una vita davanti a sé per un cretino, una bestia umana che tira fuori un coltello e glielo impianta sul cuore. Ma veramente, cioè, ma com'è possibile com'è possibile parlarne senza sentire tutta la rabbia, tutto il disgusto nei confronti di queste persone che agiscono in questa maniera. Vabbè, andiamo avanti adesso, siamo anche in preda, e andiamo a dare un'occhiata ad altre notizie. A Tommy e alla tragedia dello scooter, e qui andiamo, scusate ma nell'arrabbiarmi mi si è infuocata la gola, andiamo a dare un'occhiata. Allora, parliamo adesso del funerale di Tommy. Sono stati sommersi da un'ondata di messaggi, di calore, di amore per il lutto che ha profondamente lacerato le loro vittime, mamma Supi e papà Alessandro Bruciaferri. Accanto alla loro secondogenita piangono tutte le loro lacrime per la perdita di Tommaso, 14 anni, residente all'Aspio di Osimo, a pochi chilometri da dove il brutto incidente l'ha strappato alla vita venerdì mattina a San Biagio in via Ancona mentre andava a scuola. Ringrazio tutti di cuore per il pensiero, spero che Tommy vi abbia lasciato un bel ricordo, era buono, tanto, ha scritto il padre, risposta a tanti e a tutti i messaggi ricevuti. Era in sella al suo scooter quando avrebbe perso il controllo del mezzo, erano le 7:30, in quel momento stava piovendo, l'asfalto era viscido e scivoloso, è finito nella corsia di marcia opposta da dove sopraggiungeva una Fiat Dublò che procedeva da Osimo in direzione Aspio. Era un mezzo della Osimo Servizi, partecipata del comune. Sotto shock l'uomo alla guida del furgoncino 38enne di Osimo, che non ha fatto in tempo a sterzare per evitare il giovane a terra. Quello scooter era la sua passione, l'aveva comprato quando pochi mesi fa aveva compiuto 14 anni. Le moto erano la sua passione, le seguiva con il padre. Oltre che frequentare il primo anno di ragioneria all'istituto superiore Corridoni Campana, Tommaso era anche uno sportivo, praticava atletica e prima ancora altri sport. E vabbè, noi ci fermiamo qui perché il resto è l'omelia, che il resto è anche una cronaca, e voi potete seguire dalle pagine del Carlino, ma anche del Corriere Adriatico, perché anche il Corriere Adriatico si occupa di questa tragedia. Andiamo adesso a Porto Potenza Picena. Andiamo a Porto Potenza Picena perché 70 grammi di hashish sono stati trovati addosso al gestore del bar Pizzeria Chalet del Parco di Porto Potenza, grazie al fiuto infallibile delle due unità cinofile Bob e Juan. Un 28enne invece, per sottrarsi ai controlli dei carabinieri, ha spintonato e ferito un militare dell'arma. Il primo uomo è stato denunciato per spaccio, il secondo per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Inoltre a quest'ultimo sono stati sequestrati quasi 3.000 euro perché ritenuti proventi di spaccio. È il frutto dei controlli svolti venerdì sera dai carabinieri della compagnia di Cittanova insieme con i colleghi del NAS di Ancona e del nucleo cinofili di Pesaro. L'attività di servizio si è concentrata sui luoghi di aggregazione e sono stati attuati pure diversi posti di blocco sulle principali arterie stradali. Così in serata i carabinieri sono entrati per ispezionare il bar Pizzeria Chalet del Parco in via Paganini a Porto Potenza. Durante i controlli un 28enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, ha visto che i due cani antidroga lo stavano puntando, perciò dopo essersi innervosito ha tentato la fuga, diciamo. Nel farlo ha spintonato anche un carabiniere che per cercare di bloccarlo è caduto a terra e si è ferito. A quel punto gli altri militari hanno inseguito il 28enne a piedi e ben presto sono riusciti ad acciuffarlo. Da lì sono scattati gli accertamenti ulteriori perché a poco distanza dal giovane i militari hanno ritrovato un involucro di plastica abbandonato a terra con dentro 5 grammi di cocaina, e nelle sue tasche c'era una una somma di 3.800 euro che è stata sequestrata in quanto ritenuto il provento dell'attività di spaccio. Inevitabilmente il 28enne è stato denunciato per reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Lo stupefacente è stato messo sotto sequestro e il denaro sarà depositato sul libretto infruttifero a disposizione dell'autorità giudiziaria. Poco dopo, sempre all'interno del bar pizzeria, i due cani antidroga Bob e Juan hanno fiutato qualcosa addosso al gestore dell'attività, un 58enne di origine napoletana. Nuovamente sono scattati i controlli più approfonditi che hanno permesso di rinvenire nella disponibilità dell'uomo circa 60 grammi di hashish. Anche in questo caso è partita la denuncia per il reato di spaccio e la droga è stata sequestrata. Ora, noi adesso andiamo a vedere anche qualche cosa sui canati, perché però io dico, più che ormai andare in giro con i cani antidroga perché fiutano un po' di hashish, un po' di cocaina, ma si sa, va bene, se questo c'aveva 3.800 euro, chissà quanta ne avrà spacciata di droga per mucchiare quella somma in una sola giornata. Però dico, ormai addestrati i cani per annusare i coltelli, perché ormai vanno tutti in giro con i coltelli, con un'arma, non potendo avere un'arma da fuoco vanno in giro con un'arma che può essere acquistata in qualsiasi supermercato, no? Coltelli retraibili a serramanico oppure simili macete, ecco, cominciate a cercare di fare delle redate o dei posti di blocco alla ricerca di queste armi, perché veramente ormai li portano tutti con sé. Assistiamo frequentemente ad episodi, a notizie di cronaca in cui c'è di mezzo un coltello, una lama magari che viene a ferire nell'atto della colluttazione uno dei contendenti, che viene addirittura pugnalate che vengono inferte sul corpo lasciando dei segni quasi mortali. Quindi stiamo, i femminicidi sono tutti a base di coltellate, cioè, ecco, cercate di fermare la gente, è possibile, non si riesce con un detector, cioè un metal detector, a capire se uno c'è addosso del materiale che può essere offensivo. Che ci vuole poco, no? Come si fa nei box dei metal detector prima di entrare in tribunale o in luoghi in cui non puoi entrare e ti devi togliere persino la cintura dei pantaloni perché per scoprire se c'hai degli oggetti appunto metallici addosso a te. Va bene, andiamo invece a dare un'occhiata a Recanati per quanto riguarda due notizie di cronaca. Recanati, attimi di paura ieri poco dopo mezzogiorno per un gesto autolesionistico compiuto da un 48enne nella sua abitazione nel quartiere Le Grazie. Secondo le prime ricostruzioni, il recanatese avrebbe impugnato un coltello e si sarebbe ferito da solo, procurandosi una profonda lesione. A dare l'allarme sarebbe stata una donna presente in casa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito. In un primo momento era stata allertata anche l'eliambulanza, ma il medico a bordo ha poi valutato che le condizioni dell'uomo non fossero tali da richiedere il trasferimento all'ospedale regionale Torrette. Il 48enne è stato quindi portato in ambulanza al pronto soccorso di Citanova, dove è stato ricoverato per accertamenti. Le sue condizioni, secondo quanto si è appreso, non sono gravi. L'uomo vive in una casa multifamiliare insieme ad alcuni familiari. In passato sarebbe già stato protagonista di altri episodi autolesionistici che avevano richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto per gli accertamenti di rito sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Recanati. Altra notizia di cronaca: a mezzogiorno di ieri un pastore tedesco è stato investito a Recanati, nella zona dietro al parcheggio del pub 2000. Il cane, sfuggito al controllo del proprietario per inseguire un gatto, è rimasto gravemente ferito. Alcuni vicini hanno notato l'animale a terra e hanno contattato i vigili. La persona alla guida del veicolo però non si è fermata. Attualmente il cane è in attesa di intervento chirurgico per la riparazione di entrambe le zampe rotte, compresi di tendini. Il proprietario, con una post sulle social, invita l'automobilista a mettersi in contatto al numero per chiarimenti, e dà il suo numero, che è il 375 53 64 679, ricordando che in diversi punti della zona sono presenti delle camere di sorveglianza. Non c'erano segni di frenata e nessun pezzo perso dell'auto, spiega il proprietario. Si tratta di un luogo frequentato anche da bambini che vanno in palestra e a danza. Le autorità sono state informate. Il proprietario fa capire che, ecco, ti conviene farti avanti e chiedere scusa, se non neanche riparare al danno che ha arrecato quella povera bestia. Ma non lo so se chi ha investito l'animale farà questo passo. E vediamo, rimaniamo a Recanati, perché dal 15 ottobre è entrato in servizio un nuovo agente con profilo professionale di funzionario di polizia locale. Il nuovo ingresso rafforza la struttura e risponde alle esigenze di potenziare la presenza sul territorio. Contestualmente il comune ha concesso in nulla osta alla mobilità esterna del dipendente Andrea Manuale, attualmente in servizio a tempo pieno e indeterminato nel corpo di polizia locale di Recanati, con il profilo di specialista dell'area della vigilanza. Il nulla osta, rilasciato su richiesta del dipendente, consente la sua partecipazione alla selezione pubblica indetta dal comune di Pollenza per la copertura di un posto di funzionario di polizia locale. Se il segretario generale sia il comandante della polizia locale di Recanati hanno espresso parere favorevole alla mobilità, precisando che la decorrenza e il trasferimento sarà concordata tra i due comuni in base alle esigenze organizzative. La delibera non comporta oneri economici per l'amministrazione. La possibile partenza di Manuale, che ha prestato servizio a Recanati per oltre 20 anni, rappresenta un segnale che non può passare inosservato. Potrebbe riflettere un disagio interno al corpo di polizia locale o una percepita mancanza di riconoscimento da parte della pubblica amministrazione per il ruolo e le attività finora svolte. Il sindaco Emanuele Pepa, commentando sia il nuovo ingresso sia la possibile mobilità, ha sottolineato come la macchina comunale viva una fase di rinnovamento. Dal 15 ottobre è entrato un nuovo agente di categoria D, dice Pepa, che porterà supporto alla struttura. Stiamo già valutando una nuova assunzione per il prossimo anno. Nel pubblico impiego la mobilità è naturale, ma a Recanati c'è un buon clima e un dialogo costante con i dipendenti e dirigenti, che considero preziosissimi. Però bisogna che Pepa si dia anche un attimo. Si ponga il problema, dice, ma perché una figura storica di Recanati, alla fine quale è quella di Manuale, no, decide di andare a prestare servizio su un altro comune? Perché i disagi poi dovranno essere in qualche maniera compresi e capirne il motivo per ovviare anche e rimuovere situazioni di difficoltà che possono viversi, di convivenza all'interno del corpo di polizia municipale, perché se non si agisce in questa maniera si finisce per ignorare il problema, che poi si ripresenta oggi per Emanuele, domani per un altro dipendente. E il clima non buono all'interno di un posto di lavoro comporta sempre comunque dei problemi per quanto riguarda il buon esito anche del lavoro, la funzionalità stessa del servizio. E facendo una rapida scorsa anche alle notizie del Corriere Adriatico, andiamo al sequestro del Cala Maretto, il locale di Porto di Civitanova, lungomare sud, appunto è stato sequestrato perché coinvolto in un giro di soldi. Gli avvocati comunque dell'imprenditore che gestisce il calamaretto dice che sono stati tutti restituiti quei soldi, non c'è stata alcuna volontà di appropriarsi di denaro, quindi era di dice caso Calamaretto, intervengono gli avvocati dell'allora titolare dello chalet. In sostanza, visto il clamore suscitato dalla vicenda giudiziaria, ricordano ciò che a volte viene dimenticato quando l'interesse mediatico è molto vasto. Non c'era alcun processo, men che meno possono essere espressi giudizi di colpevolezza nei confronti dei soggetti indagati e raggiunti da informazioni di garanzia. La nota è firmata da Gabriele Cofanelli, Massimiliano Cofanelli e Francesco Corsi, difensore di Sabri Macullà, uno dei quattro soggetti indagati. Si parla del sequestro del Calamaretto, un noto stabilimento balneare del Lungomare Sud che insieme a conti correnti e quote societarie rientra nell'ambito di un corrispettivo di 850.000 euro bloccato preventivamente dalla Guardia di Finanza, indagati due società e due imprenditori. L'ipotesi è che una società che opera nel settore dell'abbigliamento abbia indebitamente avuto accesso a contributi garantiti dallo Stato, denaro cioè circa 500.000 euro, che invece di essere utilizzato per l'acquisto di beni e macchinari per quell'attività di abbigliamento e quindi per valorizzare la stessa azienda, sarebbe stato invece investito per l'acquisto del Calamaretto, e quindi da qui il coinvolgimento anche dei titolari di questo esercizio. Andiamo avanti perché finestre smontate e gettate in strada, follia durante la notte della Movida, siamo a Macerata, i vandali si sono intrufolati in uno storico palazzo che ospita anche la Filarmonica e Cassa Edile. Terremoto, si laurea con una tesi sulla normativa post-sisma, qui siamo a Camerino, si tratta di Riccardo Cellocco che ottiene il massimo dei voti, Castelli si congratula anche per questo tipo di tesi di laurea. Castelli, voi sapete che è il commissario per la ricostruzione. Controlli nei locali con i cani detective, gestore di un bar sorpreso con la droga, però lo ripeto e rinnovo l'invito, andate in giro anche con i rilevatori di materiale metallico qualora sia addosso ai soggetti che fermate, ecco, vi risparmierete molte sorprese e sequestrerete sicuramente molte armi improprie. Finisce con l'auto in una scarpata e muore cacciatore delle Sefrenze, è vero, questa è una notizia che io non avevo dato, che invece è una tragedia, la leggiamo direttamente sul Corriere Adriatico. Ora andiamo a San Severino perché c'è un'altra tragedia da documentare, è avvenuta ieri mattina nella zona industriale di Taccoli poco dopo le 6, Belidi Seferi, muratore e cacciatore macedone di 28 anni, residente a Matelica, ha perso la vita in un incidente stradale lungo via Aristide Merloni. Il giovane era alla guida della sua BMW quando, per causa ancora in fase di accertamento, subito dopo una curva ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. L'auto è uscita di strada precipitando per 4 metri in una scarpata nella zona del fiume Potenza. A lanciare l'allarme è stato un altro automobilista. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto il ragazzo dall'abitacolo dell'auto per permettere agli operatori sanitari del 118 di intervenire. Due ambulanze hanno raggiunto il luogo dell'incidente, per i soccorritori non c'è stato nulla da fare, il giovane è deceduto sul colpo a causa della violenza dell'impatto. Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Tolentino hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sul posto anche la polizia locale settempedana, la strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, il tempo necessario per completare l'operazione di soccorso e rilievi tecnici. Belì di Seferi era un ragazzo conosciuto e stimato, lavorava nell'impresa edile di famiglia, distinguendosi come gran lavoratore. E questo è quanto pure dobbiamo apprendere di tragico in questa giornata di oggi, domenica 19 ottobre. E andiamo a dare un'occhiata ad altre notizie, non ce ne sono di rilievi, per cui il no dell'agricoltura e il rebus è sottosegretario, le questioni da sciogliere, oggi direttivo di Fratelli d'Italia ad Ancona, quindi prossimi giorni comunque sarà sarà annunciata in maniera definitiva la squadra di governo regionale. Chiara Biondi al posto di Tiziano Consoli, dice le alternative, di Enrico Rossi al posto di Renzo Marinelli, altra alternativa. Presidente del Consiglio, sembra che non ci siano problemi, il forzista Gianluca Pasqui. Poi abbiamo la sanità, è data a Brizioli, l'idea audace e il pressing, e alla fine Forza Italia non se la sente. L'ipotesi, manager in giunta come tecnico in quota azzurri, ma i vertici del partito scelgono di usare lo slot per un politico. Ma che vuole dire? Ma perché non parlate italiano? Allora, nello scenario abbiamo Paolo Calcinaro del partito dei Marchigiani, della provincia di Fermo, lui è molto in mente, avrà la delega per la sanità. Francesco Baldelli, Fratelli d'Italia, lui della provincia di Pesaro Urbino, avrà la delega alle infrastrutture. Giacomo Bugaro, Fratelli d'Italia, della provincia di Ancona, delega sviluppo economico. Poi abbiamo Francesca Pantaloni, le famose quote comunque rosa che comunque devono comparire in giunta. Fratelli d'Italia, provincia Ascoli Piceno, andrà alla cultura. Tiziano Consoli, Fratelli Forza Italia, provincia di Ancona, delega lavoro. Renzo Marinelli, Lega, provincia di Macerata, avrà il bilancio, che è un assessorato di peso, ma il più di peso è quello della sanità, che andrà a Paolo Calcinaro. E poi dice: giorni delicati, concitati, frenetici, telefonate che si susseguono senza soluzione di continuità, pugni sbattuti sui tavoli e veti incrociati, la formazione della giunta regionale che sembra diventata la tela di Penelope, tessuta di giorno, disfatta la notte, i punti fermi vacillano, i malumori interni condizionano le scelte, i protagonisti emergono prepotenti. E basta, tirate via, In questo contesto era piombato nel ragore politico un nome che quasi faceva saltare il banco, quello del maceratese Enrico Brizioli, attuale amministratore delegato della Ravenna Medical Center del gruppo ospedaliero GVM, per un lungo tempo direttore medico scientifico del gruppo COS, un nome ricorrente anche in campagna elettorale, la sua figura di altissimo profilo, un manager della provata competenza, aveva iniziato ad aleggiare sull'assessorato della sanità con insistenza, spinto anche dal niente della segreteria regionale della Lega Giorgio Latini, sul posto in giunta la sua arcinemica Chiara Biondi, passata dalla Lega a Forza Italia sul finire della scorsa legislatura. Come si collegano le due cose? Per capirlo bisogna fare un passo indietro e riavvolgere il nastro allo scorso mercoledì, quando a Roma andava in scena il vertice tra il governatore Acquaroli e i coordinatori dei partiti della maggioranza per decidere la squadra che siederà a Palazzo Raffaello. Non sono stati fatti nomi, ma Latini ha voluto stoppare sul nascere l'idea di un assessorato a Biondi. Nessuno dei fuoriusciti della Lega deve avere spazio in giunta, ce lo avevi promesso, la parafrasi del monito lanciato da Acquaroli, tantomeno Biondi, con cui Latini e ferri corti da anni. Un nome, quello dell'ex assessore alla cultura, invece fortemente sponsorizzato da pesi massimi del Fabrinese, che hanno molta voce in capitolo con il leader nazionale degli azzurri italiani. Questo è capire se poi c'è una possibilità di poter polemizzare con la Lega, Tajani non ci pensa due volte. Cioè, è veramente una cosa incredibile. Questo si sta preparando al ribaltone. Con chi però? Con chi vai? Con il Movimento 5 Stelle di Conte, si è dimessa pure la vicepresidente del Movimento 5 Stelle, l'Appendino. Con chi vai? Vai con AVS di quel geometra che si chiama Bonelli? Cioè, non ce l'ho con i geometri, che purtroppo per loro devono annoverare nel loro ordine purtroppo una figura come Bonelli, non lo so, vabbè. Sta di fatto che in questo avvitamento politico, ecco, farsi strada il nome che sparì alle carte, Brizioli, assessore tecnico a sanità in quota Forza Italia, un'ipotesi audace che sembra uscita da un film di fantascienza, vabbè, queste cazzate da intelligenza artificiale. Allora, detto questo io mi fermo, grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata a tutti da parte di Stereo Tubaldi, adesso andiamo a sentirci e a ringraziare il nostro sponsor.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria a Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.